Allora, dunque, Milani sulla questione di come poi tradurre gli insegnamenti poi in prassi, credo che la cosa più da notare, la cosa che è più evidente è come questo si è tradotto nella vita concreta del suo insegnamento e vedere che cosa fanno i ragazzi di Milani. I ragazzi di Milani, lui glielo diceva, e poi loro l'hanno fatto, sono tutti o insegnanti o sindacalisti, che erano le due categorie che Milani fin da subito li aveva nella sua scuola, nei suoi insegnamenti, due categorie a cui guardava e cercava di di orientare i suoi ragazzi. Poi questi alla fine, più grandi, dopo, crescendo, sono effettivamente diventati quasi tutti o sindacalisti o educatori o insegnanti. Questo credo che sia l'esempio più evidente di come poi quella sua scuola si è tradotta nella prassi, no? Nella vita di tutti i giorni, perché poi questi a loro volta, no? Hanno costituito delle microscuole di formazione alla politica, non necessariamente identificandosi magari, battezzando un partito politico o meno, ma proprio di formazione alla politica, di formazione al sociale, di educazione, di insegnamento di doposcuola, di insegnamento della lingua ai figli degli immigrati. Quelli di San Donato, per esempio, anche dopo scuola, essendo vicini a Prato, no? Quindi cosa significa oggi essere un barbianese, no? Se non appunto il figlio dei cinesi di prima generazione o il figlio del rifugiato politico. Credo che questa sia la traduzione più evidente di cosa ha significato quella scuola. Poi chiaramente Milani era Milani, e quindi poi questi, Milani aveva chiaramente grandi pregi, anche, era un uomo anche molto spigoloso, sui suoi allievi ha rovesciato chiaramente anche queste sue spigolosità, per cui lo considerano proprio un marchio di fabbrica, anche la spigolosità del carattere, per cui anche questi poi hanno preso tutto il pacchetto milaniano, quindi l'essere burberi, l'essere appunto, no, ma credo che sia il segno più evidente di cosa quell'insegnamento ha portato. Non dobbiamo dimenticare, e questo è un po' anche, no, se voi sentite parlare i ragazzi, che adesso non sono più ragazzi, ma sono ben cresciuti. Parlare di Milani come intellettuale, diciamo quella cosa lì, questa fotografia qui o Milani come intellettuale, loro lo rifiutano, no? Perché Milani tutta la vita effettivamente ha cercato di allontanarsi e di, no? Ricordiamo, no, lo sciopero per cui a Barbiana da un certo punto in poi non sono più accettati gli intellettuali o solamente figli dei poveri, poveri. E quindi anche Meucci, che era il grande amico, però andava là a distoglierlo dalla scuola per interrogarlo su grandi riflessioni che lui non interessavano più a un certo punto in poi. Questo è quello che lui diceva. Poi quello che lui era è un'altra cosa. Cioè, lui nella lettera alla mamma, quando arriva a Barbiana, la prima lettera che la mamma scrive nel dicembre del 54 dice: ho chiamato i ragazzi, mi hanno sistemato la canonica, mi hanno aiutato a sistemare le cose, ma vedo che aspettano ansiosamente la scuola. Allora, questo non è vero, no? Quei ragazzi non volevano la scuola, non volevano niente, e Milani che proietti voleva fare scuola, quindi dobbiamo stare attenti a quello che lui scrive e poi a quello che è. Lui è chiaro che tutta la vita si allontana da quel mondo, ma Milani, se non fosse stato un intellettuale, non sarebbe stato capace di fare quello che faceva. Esatto, quindi se voi sentite una parte, e anche questi suoi ragazzi trovano, i suoi allievi, quelli che trovano chiaramente nel concretizzare l'insegnamento di Milani, no, l'unico modo per portare avanti avanti l'opera milaniana, cioè quello del fare, no? E quello che per esempio io faccio, no? Le lezioni critiche di Don Milani la vedono, non tutti, generalizzo, no? Però la cosa da intellettuale, cioè studiare, ma io credo che siano necessarie tutte e due, perché capire Milani significa anche appunto studiarlo. Milani è un intellettuale perché altrimenti, come lo dice in una lettera, no? È un suo confratello, nato e cresciuto in montagna. Lui dice, questo ha una parte avvantaggiato rispetto a me, perché? Perché lui, nato e cresciuto in montagna, non ha bisogno di parole rispetto ai suoi parrocchiani, capisce, no? Le diffidenze, quindi senza dare uno sguardo capisce, no? Perché è cresciuto con loro e non ha bisogno di mediazioni. Io invece faccio una fatica per comprenderli, per capirli, per cercare di andare oltre. Però poi cosa fa? Lui si limita, no? A capirli, ma avrebbe potenzialità per ribaltare quelle situazioni, ma si limita ad amministrare i sacramenti poi, e non sfrutta quella grande invece vantaggio, mentre invece io cerco di provocarli, di ribaltarli, di litigare, ma di, no? Quindi lui parla della questione. La sua formazione è fondamentale, le letture che fa sono fondamentali. Non sappiamo benissimo che cosa lui legge, perché il periodo della sua formazione, soprattutto il 41-43, c'è un buco, un vuoto a livello di fonti, e lo ricostruiamo indirettamente. Chiaramente sappiamo tutto quello che dalla biblioteca di famiglia, sappiamo quello che lui in qualche modo legge, così, però è venuta fuori una testimonianza molto importante che sarà pubblicata, credo, spero quest'anno, del periodo 41-43, perché il periodo 41-43, ovvero l'anno in cui esce dal liceo Grechet e prova a fare il pittore, il biennio capitale, perché poi dopo quello c'è la conversione. Come tutte le conversioni, non ci sono tracce, cioè è una scelta molto personale, per cui non possiamo solamente limitarci a cogliere qualche cosa. Però in quei due anni lui frequenta questa ragazza milanese, Carla Sborgi, amica di famiglia, e lì frequentano mostre, leggono, fanno giri, vanno in musei, e quindi a livello formativo noi sappiamo, tramite un'intervista fatta a lei, che adesso è venuta a galla, sappiamo che per esempio leggevano insieme molto Pirandello, legge per esempio le lettere, anche qui non a caso, le lettere di Van Gogh al fratello, in traduzione italiana, legge Schweitzer, legge Nietzsche mediato, poi vabbè i classici, insomma la commedia, legge molta manuali di storia dell'arte in questo periodo, però sono solamente alcune tracce, tanto che l'opera difficile nell'edizione critica di Esperienze Pastorali è cercare e scavare le letture che lui fa e che non dichiara, perché lui fondamentalmente in 580 pagine non mette una nota, no? Mette solamente una nota, e il riferimento unico è a Pasquale Saraceno, e infatti non dobbiamo dimenticare che lui era abbonato a Cronache Sociali e si arrabbia quando Cronache Sociali gli arriva in ritardo, no? Quindi è molto vicino politicamente alla corrente dossettiana, questo sì, e tanto che poi quando Dossetti esce dalla politica, diciamo, allora gli cadono, perché se aveva una speranza in Dossetti, allora capisce che c'è, cioè, questa famosa lettera a Meucci, allora Pio XII è merda, per scrivere proprio così, De Gasperi è merda, Dossetti si ritira, e quindi è ancora peggio, perché allora ci lascia il vuoto, allora cosa devo fare, no? Si sente questo vuoto, è vicino alla corrente dossettiana, e in Esperienze Pastorali lui legge tantissimo, legge molto gli autori francesi, da Godin, a Boulard, la sociologia pastorale francese che in quegli anni andava per la maggiore, la legge in francese, non la cita, ma Michonneau, no? Legge Michonneau, quindi legge Michel de Foucault, però ci sono riferimenti indiretti e che denotano la lettura di questi passi, anche se non sono dichiarati, quindi è un grande... In questa lettera che scrive a la scrive a Nadia Neri, gli dice, sempre per rimanere alla politica, ai partiti di sinistra dagli soltanto il voto, ai poveri scuola subito, prima di essere pronta, prima di essere matura, prima di essere laureata, prima di essere fidanzata o sposata, prima di essere credente, ti troverai credente senza nemmeno accorgerti. Questo è così. Poi era anche contraddittorio, in alcune lettere magari si smentisce, ma questo fa parte appunto di
della vita,
sì, dell'essere umano.